Buonasera a tutti, se vi accomodate iniziamo. Mi prego di accomodarvi e di chiudere il cellulare o abbassare le suoneie. Grazie. Qui questa sera abbiamo due ospiti molto noti, molto conosciuti. Abbiamo la professoressa Donatella di Cesare, la professoressa Donatella di Cesare, che è docente di filosofia all'Università La Sapienza di Roma, autrice di numerosi saggi sull'identità ebraica, su Israele, di cui l'ultimo è appena uscito per la Bonatti Bonghieri, Israele, terra ridotta, anarchia, in cui Donatella mette molto in luce questo legame indissolubile tra il popolo ebraico e la terra di Israele, quindi Israele anche come Stato, oggi così com'è. E lunedì Donatella avrà un incontro molto impegnativo, perché il professor Battimo, filosofo dell'Università di Torino, ha insistito molto per avere all'università un confronto assieme a lei, soprattutto dopo le ultime cose che Battimo ha pronunciato contro lo Stato di Israele. È un'impresa piuttosto ardua, per cui noi siamo tutti con lei. E abbiamo con noi Chaim Hayek, che in questo contesto non ha certo bisogno di presentazione, anche lui ha appena pubblicato un libro che è stato presentato lunedì sera al Teatro Parenti, La valigia quasi vuota, che ovviamente si concentra sul tema dell'identità ebraica. Per cui questa sera questi nostri due ospiti ci offriranno alcuni spunti di riflessione, perché conoscendoli ambedue non penso che ci daranno delle risposte definitive, anche perché è un quesito quello che cosa significa essere ebrei oggi, piuttosto complicato, a cui non c'è una risposta assertiva e assomatica. E c'è un passaggio a voi tutti noto della Bibbia, che è quello del profeta Giona, in cui quando Giona si imbarca in questo viaggio, che non è il suo viaggio, in questa fuga da questa chiamata divina, da questa missione, lui scende nella stiva della nave, si addormenta, e intanto i marinai sono disperati perché il mare è sempre più tempestoso. E il capitano della nave scende giù, lo scopre, e lui si è un po' imboscato, e dice: ma tu, ma che fai, chi sei, da dove vieni, qual è la tua terra? E Giona dà solo una risposta e dice: io sono ebreo, Ivri Anochi, come a dire che per un ebreo questa risposta deve bastare. Giona non dice sono ebreo ortodosso, laico, sionista, Lubavitch, separatista, io sono ebreo, come se questa fosse una risposta che deve valere sempre e ovunque. Allora iniziamo ad ascoltare con cui io stai i nostri ospiti, do la parola a Donatella di Cesa.
Grazie, io avrei molte, molte domande, soprattutto per voi, e forse anche così, non so se avremo tempo per un dibattito, ma sarebbe bello. Perché in fondo appunto il tema
dipende da popolazione.
Io sarò breve. Tra l'altro, tanto per iniziare, volevo dire che questa risposta di Iona, io sono ebreo e temo il Signore del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma, questa è la risposta, in realtà è, possiamo dire, l'unica definizione effettivamente che c'è data, insomma, di che cosa vuol dire essere ebrei, che cosa è l'identità ebraica, che appunto è un tema molto, molto complesso, perché in fondo identità e ebreo sono due parole che costituiscono una sorta di ossimoro. Però quello che a me preme, io mi ero preparata una mia relazione che ho qui, però invece anche sulla base, diciamo, degli ultimi eventi, io vorrei così appunto porre anche a voi proprio alcune questioni. E la prima, a mio avviso, una prima grande questione che noi oggi dobbiamo porci rispetto appunto al tema dell'identità ebraica è anzitutto una questione che pone per esempio Levinas, che Levinas e anche altri filosofi già ponevano una ventina di anni fa, ed è la grande questione che diciamo di quello che viene chiamato il passaggio a Occidente, vale a dire da una parte non c'è più, in un certo senso non è più attuale l'ebreo del ghetto, e dall'altra parte però noi viviamo in un'epoca dove l'assimilazione, diciamo viviamo in un'epoca dopo l'assimilazione, dove soprattutto l'assimilazione ha costituito un enorme problema, come noi sappiamo, cioè dove l'assimilazione è naufragata, sappiamo bene perché. E allora qual è il compito dell'essere ebrei oggi? Quindi dopo il passaggio a Occidente, nel senso dopo il passaggio a Occidente e consapevoli che noi rivendichiamo anche l'Occidente, perché il mondo ebraico ha dato un contributo importantissimo all'Occidente, quindi dopo questo passaggio all'Occidente qual è allora il compito dell'essere ebrei oggi e qual è il ruolo dell'ebreo oggi, dell'essere ebrei oggi in Occidente? Quindi questo è il grande tema, ma connesso a questo, e io ho appunto appena pubblicato questo libro su Israele, che è un primo, da quello che io so, il primo saggio filosofico-politico su Israele. Io credo che oggi per noi, soprattutto che viviamo in Europa, c'è anche la grande questione di Israele, quindi c'è anche la domanda che cosa vuol dire essere ebrei rispetto anche a Israele, rispetto allo Stato di Israele. Ancora una volta vorrei citare a questo proposito Levinas, il quale in un bellissimo saggio dedicato anche al sionismo, lui parla anche al plurale di sionismi, lui dice lo Stato di Israele in un certo senso non consentirà l'assimilazione, o in un certo senso rappresenterà un ostacolo all'assimilazione degli ebrei in Europa. Perché? Beh, perché per gli ebrei nella diaspora naturalmente c'è il tema di Israele, ed è un tema inaggirabile. Siccome appunto Roberto appunto ha voluto introdurre il mio libro, io vorrei a questo proposito dire soltanto brevemente alcune cose. Perché io ho scritto un libro su Israele? Beh, perché io credo che un grande problema che noi avremo, io ho questo dibattito lunedì pomeriggio con Vattimo a Torino, un dibattito a cui mi hanno detto alcuni: ma perché non l'ha evitato? In fondo lui è un noto antisemita, un noto antisionista, perché non ha evitato questo dibattito? Io naturalmente ci ho pensato a lungo, ma per me era impossibile, voleva dire in un certo senso essere anche un po' vigliacchi e sottrarsi al dibattito. E dobbiamo pensare, al di là della notorietà di Vattimo, che le tesi che lui sostiene, alcune volte anche naturalmente non nella forma in cui lui le sostiene, sono però molto più diffuse di quanto noi non ci immaginiamo, soprattutto in un certo mondo, soprattutto nel mondo accademico, nelle università, ma anche nel mondo intellettuale. Lui ha appena pubblicato un libro negli Stati Uniti, pensate, con il titolo Decostruire il sionismo, a cui hanno preso parte anche filosofi ebrei, per esempio Judith Butler. E dunque il tema dell'antisionismo è un tema importantissimo, ed è un tema anche grave. Ecco perché io ho accettato questo confronto, che sarà naturalmente un confronto molto difficile. Io credo che ci sia una grande difficoltà anche da parte del mondo ebraico ad affrontare il tema di Israele in un modo pacato, in un modo, come dire, profondo, in un modo razionale, in un modo che non sia appiattito su quella che io chiamo la politica pragmatica, cioè quale soluzione troviamo, i confini, confini di là, i confini di sotto e confini di sopra. Il problema che io mi sono posta rispetto allo Stato di Israele è un problema che secondo me riguarda anche la questione dell'identità ebraica, ed è la questione che io chiamo della vocazione alla estraneità di Israele. C'è una vocazione alla estraneità che in parte Israele ha dimenticato. Il tema proprio del ritorno e del rapporto con la terra è un tema paradigmatico. Cioè, che cosa vuol dire che il popolo ebraico è ritornato alla terra? Voi sapete che questa è una delle più grandi accuse che vengono mosse, no? Cioè, proprio quello che io chiamo, per così dire, il peccato originale dello Stato di Israele. Perché si dice lo Stato di Israele sarebbe illegittimo? Perché si è appropriato, tra virgolette, di una terra che non è sua, espropriando gli altri, cioè i palestinesi. Ebbene, il tema proprio della terra è un tema importantissimo. Perché? Perché se noi andiamo a vedere la Torah, e c'è questo versetto che entrambi noi amiamo molto, no? Di Vaikra, dove si parla di Gerim, no? E si dice appunto: voi qui siete stranieri residenti, così io lo traduco. Il concetto di stranieri residenti per me è importantissimo. Cioè, voi avete come compito, io vi do questa terra che non è rivendicata come terra madre, a differenza degli altri popoli, ma è una terra promessa, una terra sposa, una terra appunto verso cui si è diretti, e dove abiterete, dunque esisterete, perché abitare vuol dire esistere, vuol dire vivere, abiterete in mezzo agli altri, da come fanno gli altri popoli. Perché? Perché adesso dico una parolona, perché per gli altri popoli è data, come dire, una tellurizzazione della identità, cioè c'è una identificazione della identità con la terra. Per il popolo ebraico non è dato, voi dovete vivere come appunto stranieri residenti. E questo concetto della Torah è bellissimo ed è attualissimo. Che cosa vuol dire vivere come stranieri residenti? Vuol dire vivere santificando la terra, attraverso quella separazione, no? Per cui viviamo sulla terra, ma viviamo un po' come se fossimo affittuari. Non c'è la proprietà privata, e questo consente di avere un rapporto altro con la terra rispetto a quello degli altri popoli che si richiamano a una terra madre e che in fondo hanno una identità appiattita alla terra. Questo tema, secondo me, è un tema importantissimo anche rispetto ai palestinesi. Io lo dico nel libro, poi parlo anche della etimologia di Flosh, eccetera, eccetera. In fondo palestinesi vuol dire invasori. Perché? Perché sulla terra nessuno è autoctono, non ci sono autoctoni. Questa parola è anche una parola difficile. Autoctono vuol dire nativo, vuol dire indigeno, vuol dire quello che pensa, appunto, io sono nato qui e questo luogo è il mio, non ci deve essere altro. Ebbene, il popolo ebraico ha sempre detto il contrario e deve dire il contrario. Il popolo ebraico ha sempre dimostrato al mondo che non c'è una identità con il luogo, che la sua identità non è appiattita con il luogo. Questo non vuol dire, attenzione, che il popolo ebraico è, come dire, destinato, parola che non mi piace, all'erranza, per nulla. Infatti c'è il ritorno, e il popolo ebraico è ritornato. E il tema del ritorno è un tema importantissimo, perché il ritorno non vuol dire la cancellazione dell'esilio. Io credo che uno dei grandi errori che sono stati fatti anche negli ultimi decenni, possiamo anche dire, è stato quello di interpretare il sionismo soltanto in termini appunto di identità, come dire, tellurica, possiamo dire, o territoriale. Il sionismo, se così fosse, avrebbe esaurito il suo compito, e questo è un grande problema, perché voi sapete che in Israele c'è infatti chi parla di post-sionismo, c'è chi rivendica una identità israeliana addirittura slegata dall'ebraismo e dalla tradizione ebraica. E invece il sionismo è molto di più. Il sionismo, il ritorno a Sion, è la possibilità di un nuovo ordine del mondo, e questo lo sapevano, non lo sapevano naturalmente coloro che hanno sostenuto giustamente anche il sionismo politico, ma lo sapevano per esempio tutti coloro che sono stati, che hanno sostenuto un sionismo di più ampio respiro, un sionismo culturale, un sionismo filosofico. Sion è molto di più, e quindi è di più anche per noi, è di più anche per gli ebrei della diaspora, ed è di più anche rispetto a un ripensamento sia del compito di Israele nel mondo, sia del nostro rapporto con Israele. Io mi fermerei qui, vediamo poi se ci sono altre, se ci sono domande, se c'è dibattito. Grazie.
Grazie. Allora vediamo la prima. Fai.
Sì, il tema di questa serata era è essere ebreo oggi. Arrivando qui ho pensato, e com'era ieri? Siamo in grado di spiegare com'era essere ebreo ieri? Forse è un po' questo il problema, spiegarci cosa significa l'essere ebreo al di là della temporalità, al di là del momento, e secondo me soprattutto non accettando una definizione imposta dai popoli, imposta dalle situazioni e molto limitante. La parola ebreo, che dovrebbe ricordare l'ivri, è già portatrice di una imposizione. L'ebreo, le juif in francese, che ha una etimologia ovviamente diversa, ma nel significato ci siamo. E quindi per capire quanto abbiamo ceduto alla definizione impostaci e quanto abbiamo partecipato a questa imposizione, innanzitutto. Allora, io mi rifaccio sempre, quando penso a questi temi, al grande Rashi dell'inizio della Torah. Quando Rashi dice e chiede: ma perché la Torah inizia con Bereshit? Ovviamente la risposta avrebbe chiesto in ogni modo perché inizia qui o inizia qua. È vero, è importante capire perché inizia da qualche parte ed è importante capire perché inizia Bereshit. E la risposta di Rashi non è che sia molto chiara immediatamente. Rashi dice, così Rashi dice, è una questione territoriale in realtà. I popoli contesteranno la presenza di questo popolo sulla terra di Israele e allora si risponderà: il Creatore dà la terra e prende la terra al suo piacimento per darla ad altri. E la risposta di Rashi è curiosa. Allora, siamo chiamati a pensare, cioè questo creatore, perché è il creatore della Torah, può giocare in questo modo, cioè dare la terra, riprenderla, darla ad altri. Io ricordo in letteratura molto spesso viene raccontato come un giocattolo regalato viene tolto dal padre o dalla madre in un momento di rabbia e viene regalato o al fratello o all'amichetto. Non sono arrabbiato con te, il regalo che ti ho fatto. E per un bambino è assolutamente deleterio, è la fine del mondo vedere la testimonianza dell'amore materno o paterno rifiutata. Immaginiamo questi popoli che avrebbero abitato questa terra e a chi sarebbe stata tolta. E allora bisogna esaminare un po' la risposta di Rashi. La risposta di Rashi, che cita un verso dei Teilim e dice così, questo verso dice: Koach ma'asav igid le'amo, la potenza delle proprie opere ha narrato al suo popolo. Con questo verso noi alle Nazioni Unite rivendicheremo una certa vicinanza con questa terra. Vi immaginate un discorso di questo tipo alle Nazioni Unite o al popolo palestinese? Allora ho sentito adesso parlare della terra promessa, della terra santa, ma io penso che non siamo stati abbastanza attenti. Dove si parla di terra santa? Non esiste nessuna terra santa. Esiste Eretz HaKodesh, la terra di santità. Da nessuna parte si parla di terra promessa. Si parla della terra del dono, Asher Ani Noten. La caratteristica, la definizione del dono è la sua caratteristica di sfuggire a qualsiasi accaparamento. Se io mi accaparo di un dono, se un dono diventa mio, perde la sua natura di dono. E quindi questa terra del dono non sopporta la parola appartenenza. Non appartiene mai. Però dall'altra parte tutta la Torah si fonda su questa terra. Quando il nostro maestro Mosè viene in Egitto per rivendicare la liberazione del popolo, non parla del dono della Torah, parla della terra, del portare questo popolo sulla terra donata. La Torah è come se fosse una tappa, il Sinai è una tappa dove succede questa cosa abbastanza straordinaria, che un popolo riceve la sua costituzione prima che di abitare un luogo e di creare un'entità geopolitica, riceve la sua costituzione, però è abbastanza accettabile. Dunque, dicevo, Rashi dice, cita questo verso che noi dovremmo citare a difesa delle nostre rivendicazioni rispetto a questo fazzoletto di terra del Medio Oriente. Ed è Koach Ma'asav Yigid Le'amo. Ebbene, i saggi che leggono questo Rashi fanno notare che questo verso dei Teilim è del Salmo 28. E se noi andiamo a vedere il verso 28 della Genesi, vediamo questo: prolificate, fruttificatevi e conquistate la terra. Abitate questa terra e conquistate. C'è questa parola di conquistarsi l'habitat geopolitico, potremmo dire. È interessante. E questo conquistare ovviamente non è assolutamente un conquistare di guerra, ma è un conquistare di merito. Meritatevi questa terra. Io credo che, come ha detto la professoressa, ci sono molte molte cose da rivedere, e vorrei dire a Donatella che sono con lei per il dibattito con Vattimo, fortemente la penserò. È importante dibattere. Non c'è bisogno di pensare se serva o no, ma non possiamo tirarci indietro. Allora io vorrei soltanto aggiungere questo. in questo nostro sviscerare questa identità Israele, ormai bisognerebbe chiamarla Israele. Il mio maestro, anche noi parliamo dello sionismo e pretendiamo che l'antisionismo è l'antisemitismo moderno, è quello che diciamo. Ma io credo che non è abbastanza, e io penso che non soltanto il sionismo ha provato a dare questo tipo di risposta, ma anche già molto prima dei sionismi, questi maestri che come Israel Salant definivano l'essere ebreo in questo modo. Israel Salant diceva: i tuoi bisogni materiali sono le mie necessità spirituali. Ci illumina, perché io penso che è effettivamente un invito a pensare la sicurezza di Israele, i confini di Israele, la materialità di Israele, la socialità di Israele, la politica di Israele, e di assumerci la responsabilità di pensarla, di parteciparvi, in quanto i tuoi bisogni materiali, e oggi i bisogni materiali di 7 milioni di ebrei sono questi, la sicurezza in Israele, ci sta interpellando, è la nostra spiritualità. Abbiamo questa responsabilità e in parte adesso, per lunedì, ben volentieri ne affido una parte a Donatella, perché è così l'essere ebreo, e ricordarsi questo. Abbiamo una Torah con 613 comunicazioni, che sono delle comunicazioni all'80% materiali, politiche, sociali ed economiche. Nient'altro che questo, ma soprattutto questo. E quindi, quando il nostro antenato Jacob lascia la terra di Canaan, che è l'Israele antico, e vive il terrore di lasciare questa terra, e si ferma al confine aspettando una comunicazione, gli viene detto: Altira, cioè non temere, devi lasciare questa terra, l'esilio fa parte del percorso di Israele. Però Yaakov sa che Shechinta Begaluta, il senso, entra in esilio, e questo non è affatto rassicurante, non è una consolazione. Il senso dell'essere ebreo nel momento che lasci Israele va in esilio. Non dobbiamo, secondo me, scordarcelo.
Grazie. Chaim, non ha detto, stati tutti e due molto concisi nella loro grande profondità. E quindi probabilmente anche questa concisione è un segno che vogliono ascoltare e avere un dialogo con il pubblico. Penso che le sollecitazioni sono parecchie, chi vuole intervenire fa domande.
Sì, lo sento.
Il nostro cuore.
c'è un altro microfono.
Vuoi il microfono?
Non c'è
un
altro.
Il dibattito si rischia di passare per ignoranti. Io voglio fare un intervento un po' polemico. Arrivo. Un intervento un po' polemico perché penso che se fra di noi qui stasera parliamo, credo che ci sia la stragrande maggioranza di ebrei, se diciamo delle cose anche sconvenienti, anche scomode, rischiamo anche di imparare qualcosa sentendo i pareri diversi che ci sono. E io sostengo questo, che difendere la causa di Israele oggi non è semplice. Non è mai stato semplice, ma qui succede anche questo, che io personalmente sono un Sabra, sono nato in Israele e cresciuto in Italia, l'amore per Israele per me è imprescindibile, però non sono d'accordo con le politiche israeliane. Adesso non voglio parlare di destra e di sinistra, io immagino che ci siano delle necessità in Israele di sicurezza eccetera, alle quali noi magari non siamo all'altezza di giudicarle e non possiamo esprimere delle opinioni e forse non ho neanche le soluzioni. Però se volete prendere questo argomento e svilupparlo e lavorarlo stasera, a me non dispiacerebbe. E le domande sono due. Prima domanda riguarda l'Italia e il quesito è il seguente. L'altra sera a scuola c'è stata una serata dove si parlava di sicurezza perché c'è stata una recrudescenza di antisemitismo in Italia. E io leggo assiduamente i giornali, cerco di seguire il discorso anche antisemitismo. Forse per noi ebrei in Italia, rispetto al numero che siamo, c'è fin troppa attenzione. E questo è un altro mistero che non sono mai riuscito a spiegare. Non passa giorno che non si parla di ebrei o sui giornali o sui media. E se voi chiedete a un italiano medio, ma quanti sono gli ebrei in Italia? Parlano di milioni. E quando tu gli dici no, guardi, saranno 30.000, non ci credono. Ora la domanda prima era la seguente. L'Italia è antisemita, punto interrogativo. Io parlo per me stesso, il mio nome è Amir e Kohanim non si può confondere, non ci si può confondere, è un nome ebraico. E io non ho mai subito discriminazioni. Qua in Italia posso solo parlare bene degli italiani in generale e parlo benissimo degli italiani con cui sono venuto a contatto in particolare, e non ho mai subito discriminazioni o commenti o aggettivi. Allora la domanda, stiamo attenti, sicurezza dappertutto, quattro occhi sono meglio di due, ma l'Italia è antisemita, punto interrogativo, chi vuole rispondere? In secondo luogo, noi adoriamo Israele, però è difficile difenderla, molto difficile. Mi piacerebbe essere a Torino lunedì, mi piacerebbe tantissimo essere a Torino, magari mandatelo su YouTube.
Per cortesia, interventi e domande e premi. Prego. Poi c'è Calosso, preparati.
Buonasera, io sono Alberto Rudica. Sì, funziona, bene. Allora, il problema dell'antisemitismo in Italia, rispondendo all'amico mio, è molto semplice. Quelli che hanno ancora la mia età, più o meno, e che hanno visto la guerra, o che hanno una memoria recente degli avvenimenti della guerra, non sono antisemiti in genere, sono i giovani che sono antisemiti, perché i giovani che non hanno visto tutto quello che è successo agli ebrei, tutto quello che hanno fatto i fascisti, i nazisti, e come il popolo a un certo punto era tutto a favore del Duce, no? Perché noi ricordiamo che il famoso discorso di Mussolini del settembre 1938, discorso di Trieste della razza, c'erano 100.000 persone nella piazza, metà Trieste era lì, e con un quando lui ha enunciato la politica antisemitica, hanno tutti applaudito entusiasticamente. Quindi la gente viene portata a odiare gli ebrei per 10.000 motivi. C'è sempre motivo per odiare gli ebrei. Se non ci fossero gli ebrei bisognerebbe inventarli. Dove non ci sono gli ebrei odiano qualcun altro. In India non c'erano gli ebrei, probabilmente c'erano delle caste che erano oppresse e odiate, no? Volevo dire solo questo, che sono i giovani che vengono istruiti dalla gente, dai capi, dai maître pensé, a essere antisemiti. Grazie.
Ok, allora. Poi. Voglio solo dare una risposta se è possibile, se è possibile.
Dove ci si riesce. Ma vorrei solo dire pochissime cose, anche perché la storia non è la mia professione, ovvero fare lo storico non è la mia professione. Resta di fatto una cosa, che non sono d'accordo con quello che ha detto il signore che mi ha preceduto sul fatto che siano giovani o non giovani. L'Italia, la risposta era l'Italia antisemita. Direi che l'Italia, prima di essere antisemita, è stata antigiudaica per secoli. Dopodiché si è inventato anche il concetto di antisemitismo, e dopodiché bisogna, secondo me, invece ragionare che esiste una quota costante, più o meno costante, di italiani che sono razzisti, punto a capo, e nel loro razzismo noi ci entriamo dentro. Poi, se vogliamo andare a vedere il discorso, fa tutte le discriminanti, se è razzismo di tipo antigiudaico, se è razzismo di tipo antisemita, quello storico, tipo difesa della razza, quella di Telesio Terlandi, quello di Preziosi, così via, si può anche fare. Poi c'è anche quello di tutta la sinistra che fa l'insalata russa tra Israele, il sionismo, gli ebrei e così via. Noi abbiamo avuto le leggi razziali, gli italiani non hanno fatto i conti con la propria storia e noi siamo qui che continuiamo a piangerci addosso. Secondo me non bisogna piangersi addosso, bisogna dire che a noi piace mangiare i carciofi alla giudia, vogliamo vivere correttamente in questo stato, in questa nazione, in questo stato, anzi chiedo scusa, in questo stato, perché la mia famiglia è venuta via dalla Spagna nel 492 e pare che adesso possiamo anche riprendere il passaporto, da quel che si dice. Però voglio dire, alla fine della favola noi conviviamo con questa situazione. Poi il discorso di difendere o non difendere Israele è una lotta continua. Io vivo in un ambiente di sinistra molto spinto sul lavoro e ho un'esperienza molto, molto feroce. E quindi no, nella vita privata si sceglie e si viene scelti, e quindi alla fine ognuno di noi si sceglie quell'ambito di non antisemiti. Sul posto di lavoro non è così, è diverso.
Buonasera, mi riferisco a un concetto espresso dalla professoressa De Cesari, la quale sostiene che noi non dobbiamo rapportarci alla terra di Israele come una terra nostra, di nostro possesso. Sta di fatto che però l'ebraismo si fonda su un trinomio indissolubile che è popolo, terra e Torah. Quindi è un rapporto comunque che noi, quello della terra, il nostro rapporto verso la terra è un rapporto che è un po' nato proprio con noi, con il popolo, con la nostra identità. Impensabile pensare a un popolo di Israele senza la terra. In tutta la Torah, da Shemot e via via, si parla di questa terra, e tu tornerai alla terra, la terra che ho dato e che ho, e sono promesse continue, tu passerai il Giordano per raggiungere così e cosa. E volevo poi invece stavo ripensando a quello che ha detto e il professor Bahari, che dice appunto che la Shekinah si è mantenuta al di fuori della, nel popolo, al di fuori della terra di Israele, nel Galut. È vero, perché è l'unico esempio, quello del popolo ebraico vivo senza il possedimento di una terra. Unico esempio, io credo, nella storia dei popoli. Grazie.
Torno su quello che si è detto per ultimo, Shechinta Begaluta, che è una espressione dei cabalisti, la Shechinah è in esilio, e vi chiedo di immaginare i problemi che ciò pone. Non è un vanto, è un disastro. La Shekinah fuori di Israel è il deicidio, è questo il deicidio per Israel, perché la Shekinah è inseparabile dalle manifestazioni geopolitiche e sociali di Israel. È questa la Shekinah. La Shekinah è questa presenza dell'economia di giustizia nel seno del popolo, nella società che questo popolo deve fondare, creare, sviluppare su quella terra lì. Quella terra lì è quella terra che è la terra degli antenati, cioè non è una terra assolutamente estranea alla storia di Israele, no, assolutamente. Biblicamente parlando, se noi vogliamo ripensare a questo percorso, dobbiamo per forza, cioè non possiamo giocare a prendere quello che ci piace nel nostro patrimonio culturale e quello che non ci piace scartarlo. La terra di Israele nei suoi confini attuali è da ricondurre alla famiglia di Israele, e dopodiché questo pone grandi problemi, ma di questo riparleremo, perché è lo stesso testo poi che parla di un rapporto diverso con quella terra, e questo rapporto inizia con questo fatto incredibile che il proprietario di quella terra di allora, Avram, la compra, nonostante egli è proprietario della terra, decide di comprare un appezzamento di terra, ma decide di comprarlo, e questo è l'inizio dell'economia di giustizia, cioè lì inizia questo concetto dell'aspetto legale dell'economia, cioè la necessità di un aspetto legale all'economia che oggi stiamo riscoprendo con grande difficoltà, in particolare nei territori borsistici, nei territori della finanza. Comunque, dunque, io credo che la Shekinah in esilio fa del Dio di Israele un idolo alla pari di tutti gli idoli, ed è questo che è successo. Siamo stati definiti una religione alla pari del cristianesimo, alla pari poi dell'Islam e di tutte le altre religioni, e l'abbiamo accettato. È questo che è incredibile, ed è questo che io pongo come problema. Ma quando finiremo di accettare di essere gli ebrei che gli altri vogliono noi siamo? Non è così. Noi non siamo una religione in quanto istituzione, non vogliamo, anzi, a me personalmente il termine religione fa venire l'orticaria, e quindi io penso che bisogna cominciare a riappropriarsi di un glossario. Riappropriarsi di un glossario non è una cosa semplice, e capire che siamo andati a finire contro il muro. Abbiamo avuto delle cose bellissime, ovviamente, abbiamo avuto una grande Spagna, abbiamo avuto una grande Polonia, abbiamo avuto delle cose bellissime e dei maestri disastrosi. Nessuno ha visto arrivare il disastro, nessuno ha detto forse se passa, nessuno. Soltanto Rashi nel Medioevo comincia a dire qualche cosa a voce bassa: è tempo di crociate, non può parlare, ma comincia a rivendicare un percorso identitario che comprende però una missione terrena, terrena in tutti i sensi, terrena territoriale e terrena della vita sulla terra. Rashi, il nostro primo sionista, probabilmente, ma noi siamo sordi e molti dei nostri maestri sono stati sordi, sordissimi, e non dobbiamo perdonarcelo, dobbiamo cominciare a fare i conti, non permettere però che sia Vattimo a fare i conti, questo no. I conti li facciamo noi perché abbiamo pagato il prezzo più alto. Allora dovremmo cominciare a pensare all'antisemitismo, perché l'antisemitismo è presente nel nostro patrimonio culturale, si chiama Amalek l'antisemitismo, e non è affatto quello che pensiamo noi se andiamo ad analizzare. Ci sono stati delle alleanze terribili tra l'antisemitismo e quello che è stato l'antigiudaismo del cristianesimo, e questo ha consentito la Shoah, senza dubbio. Non ci fosse stata questa alleanza tra antisemitismo e antigiudaismo, avremmo potuto farcela, non ce l'abbiamo fatta. Io credo che è venuto il momento della riflessione, è venuto il momento di chiederci se ci piace essere chiamati ebrei innanzitutto, e di chiamarci ebrei, forse recuperare il termine Israel, che corrisponde a una claudicanza, non dobbiamo dimenticarlo, a un'identità claudicante, dunque a un'identità che si fa delle domande, un po' in cielo e un po' sulla terra. Ecco, il mio più che altro non vuole essere un'autoflagellazione, non è questo, vuole essere un invito a pensare senza idoli. Abbiamo troppi idoli, noi abbiamo delle ammirazioni, no? Per esempio il hassidismo, cioè questa ammirazione, senza però porci la domanda quali sono le responsabilità del hassidismo nei vari disastri. Noi abbiamo delle certezze, e questo è talmente poco Israele. Le certezze fanno apparire le orde di Amalek sulle alture che circondano l'accampamento. Quando gli anziani di Israele arrivano dal nostro maestro Mosè e gli chiedono: ma Gott ist mit uns oder nicht? A questo punto la Torah dice: alzarono gli occhi e videro le orde di Amalek. E allora chiediamoci se possiamo continuare a parlare così semplicemente dell'essere ebreo, se siamo così sicuri di tutto questo. In quanto a Israele dobbiamo elaborarlo. Quando Amir dice non sono d'accordo con la politica, ma cosa vuol dire? C'è una partecipazione, abbiamo una responsabilità, siamo numerosi in diaspora, abbiamo una responsabilità di educazione della diaspora, abbiamo una responsabilità nelle scuole. E poi mi fa molto male quando si confonde razzismo, antisemitismo, si parla alla leggera, si parla di ambienti. Non funziona così, è infinitamente più complesso. Il rischio è che nascono tanti vattimo se continuiamo così.
Sì, sono tantissimi temi che sono stati posti, quindi è anche difficile di riuscire a rispondere a tutte le varie questioni. Forse io inizierei con uno spunto che ci ha offerto il maestro Barrier, cioè lui ha toccato un punto secondo me decisivo. Il punto decisivo è questo: una delle grandi difficoltà, dice, ma noi non dobbiamo essere quello che gli altri vogliono che sia. Ebbene, infatti questa è una grande difficoltà, ha ragione, perché io credo che una prima difficoltà è quella proprio che l'ebraismo venga, basta pensare anche ad alcune polemiche, ne parlavamo anche con Rao Della Rocca, venga identificato come una religione, no? E un'altra etimologia molto bella e suggestiva di Israel, che cosa vuol dire? Vuol dire, una seconda etimologia, vuol dire che Dio regni, il regno di Dio. Nell'ebraismo non c'è quella separazione, quella divisione che c'è per esempio nel cristianesimo, che il filosofo Agostino introduce tra la città terrestre e la città celeste, tra la religione e la politica, il che costituisce un grande problema anche per lo Stato di Israele, come sappiamo bene, no? Queste due sfere, la sfera teologica e quella politica, sono veramente saldate nell'ebraismo. Pensiamo allo Shabbat. Quando c'è stato il festival proprio qui a Milano, no? È stato scelto lo Shabbat, e io mi ricordo quando c'è stato un dibattito che era difficile quasi spiegare che per esempio lo Shabbat non è una festa religiosa soltanto. Lo Shabbat ha una dimensione politica, no? E questo è molto difficile da spiegare. Dunque è vero che le cose sono molto molto complesse da questo punto di vista. A proposito della terra, ne abbiamo parlato, io ne parlo a lungo in tutto il primo capitolo del mio libro, quindi non voglio adesso dilungarmi. Io credo che si possa anche un po' rovesciare però il rapporto di quello che è stato detto a proposito della Torah e della terra, perché in fondo anche la Torah ha portato la terra, ha sostenuto la terra, un po' il rovescio di quello che ha detto il maestro Barrier, no? Cioè, nel senso, è vero che la Torah, che la terra ci mancherebbe, no? Cioè sostiene la Torah. Però in fondo per secoli la Torah ha portato la terra. Quanti ebrei hanno vissuto avendo la testimonianza della terra attraverso la Torah, no? Senza mai ritornare. E un'altra questione molto importante, quindi pensiamo all'importanza della Torah, l'importanza naturalmente del linguaggio e della parola nella tradizione ebraica, no? Quindi quasi è la parola che porta la terra. Ma rispetto poi appunto alla domanda che lei mi faceva, vede, io non ho detto, assolutamente non ho detto che quella non è la nostra terra, ci mancherebbe altro. Anzi, quella terra ci è stata data, quella è Eretz Israele, non è terra santa. Io ho litigato con alcuni giornalisti che mi hanno fatto delle interviste per il libro, mi hanno scritto terra santa, dico no, togliete, io non ho mai detto terra santa. Eretz Israele. Ma il problema è il rapporto con la terra. Noi siamo chiamati a testimoniare un altro rapporto, ad abitare in un altro modo, eh? Quindi non è la questione, diciamo, la terra non si mette in discussione questo, anzi, è l'abitare come stranieri residenti. Questa è la grande sfida, perché mentre gli altri popoli, sia altri popoli rivendicano questa terra, è la terra appunto madre, noi non possiamo fare questo. Ma c'è di più, ed è un tema che naturalmente noi non abbiamo la possibilità qui di discutere per mancanza di tempo, ma anche il grande tema del ritorno. Se voi ci riflettete, il popolo ebraico è ritornato da pochissimo tempo, cioè noi viviamo ancora, ecco perché forse a proposito della domanda, della prima domanda molto importante, almeno per me, che è stata rivolta a come parlare di Israele, in che modo difendere Israele, ebbene per noi è tutto molto difficile, perché in fondo 60 anni sono pochissimi, ma ci pensate rispetto a tutta la nostra storia, la storia del popolo ebraico, 60 anni sono nulla, e noi abbiamo molta difficoltà ancora a renderci conto, non solo storicamente, ma sotto tanti aspetti, di questo grande evento del ritorno del popolo ebraico. Ancora non riusciamo a rendercene conto, ancora non riusciamo a rifletterci veramente. E poi non voglio monopolizzare il tempo, soltanto anche due cose molto, molto rapidamente. Una prima questione, aggiungo soltanto, sono completamente d'accordo con quello che diceva prima il ministro Bavaria a proposito dell'antisemitismo molto banalizzato sempre, molto appiattito sul razzismo. L'antisemitismo è questione molto complessa. E a mio avviso uno dei grandi errori che si sta facendo oggi è quello di pensare l'antisemitismo come un residuo del passato, come a dire, ma ancora questo, no, attenzione. Ci sono nuove forme, ci sono forme attuali, forme contemporanee. L'antisemitismo non è un residuo del passato, è qualcosa che ci riguarda, è qualcosa di molto più complesso. E a questo proposito, di nuovo Israele. Nelle prime due domande che erano state poste, io nel mio libro dico: Israele, la parola, è diventato una sorta di surrogato della retorica antisemita. Parlare già soltanto Israele è un problema, già soltanto la parola. E allora chiediamoci proprio perché, no? Perché è così difficile, perché è così difficile parlare? Proprio perché è diventato il surrogato della retorica antisemita. Proprio perché, come si diceva nella seconda domanda, a proposito dunque del tema dei giovani, perché alcune questioni dell'antisemitismo in un certo senso sono state tabuizzate, c'è anche una certa, come dire, difficoltà a tirarle fuori, no? Proprio per quello che è successo nel passato, però affiorano in forma nuova, appunto, e affiorano rispetto al tema, lo sappiamo, di Israele.
Grazie. Dunque, penso che viene fuori anche da quanto avete detto che stiamo vivendo una sorta di ebraismo un po' virtuale, cioè dove abbiamo questa nuova religione fatta da alcuni spazi, da alcuni criteri che abbiamo un po' sacralizzato, no? L'antisemitismo, l'antigiudaismo è qualcosa che c'è sempre stato, diciamo, nel percorso della Torah, tutta la nostra storia è fatta di amici e nemici, ci sta Amalek, ma ci sta Chiteo, ci sta Faraone, ma ci sono anche gli amici, c'è un percorso di libertà, un percorso di emancipazione in cui ci sono i pensamenti, ci sono nostalgie per il passato, ci sono ambitizzazioni, ci sono amici e nemici, c'è la gelosia per Isacco che scava i pozzi, per Abramo, ci siamo sempre confrontati con un'ostilità perché siamo portatori di un messaggio in controtendenza, un messaggio differente, no? Ma oggi diciamo, c'è una sorta di arroccamento verso alcune forme di identità molto virtuale, cioè c'è da un lato una sindrome di assediamento, tutti ce l'hanno con noi. Dobbiamo vigilare, sono tutti antisemiti, dobbiamo in qualche modo identificarci e difenderci dal nemico, no? Poi a questo si coniuga, a volte fa un po' andare, il discorso di una certa retorica sionista. Oggi ci vediamo molta gente che usa il sionismo e usa lo Stato di Israele, quando gli ebrei come una spada, cioè dove pensa che il sionismo, pensa che difende Israele, sia sufficiente sventolare la bandiera, cantare la tikva e dire Israele al di sopra di tutto e tutto, è gente che non conosce una parola di ebraico, non conosce una o due dello Stato di Israele, non ha mai letto la storia dello Stato di Israele, è gente che va in Israele come se andasse a Saint-Tropez sulle spiagge di Tel Aviv e gira con i macchinoni di lusso senza conoscere un kibbutz, una yeshiva, una realtà quotidiana dello Stato di Israele. Poi abbiamo questa santificazione della Shoah di cui abbiamo spesso parlato, perché come scrisse già 20 anni fa Vittorio Danzegre con un'espressione che quando la scrisse fu un pugno allo stomaco, anche oggi capiamo profondamente, molto più facile sentirsi ebrei per via di un nonno deportato ad Auschwitz piuttosto che studiare la Torah tutti i giorni. Ci sono in qualche modo delle sorte di identità a poco prezzo, cioè delle uniformi che ci stiamo mettendo addosso, sono un po' delle divise che sono assolutamente una risposta di un'identità che non è autoreggente, come diceva Haim, cioè siamo in qualche modo vici contro l'antisemitismo perché gli altri ci chiamano su questo pezzo, quindi tutte le nostre energie, le nostre risorse le profondiamo verso questi viatici di identità che ci portano via. Ma pensate a quante comunità nella storia hanno subito dei periodi, delle persecuzioni ma molto più atroci di quello che viviamo oggi, no? Poi hanno continuato a vivere una vita ebraica dignitosissima, a produrre Torah, a produrre pensiero ebraico, a produrre letteratura, a produrre un dibattito. Allora, oggi ci sono molto preoccupato nel vedere i nostri giovani, nel come accorrono al memoriale, ad ascoltare le storie della persecuzione, a Può mettersi come volontari per fare le guide, o come si candida in modo molto generoso per fare il bitarone, o come alcune comunità difendono in modo così partigiano, così viscerale, la causa dello Stato di Israele. Ma rispetto alla scarsità di giorni che studiano il dottorato, cioè che producono un ebraismo autoreggente, un pensiero ebraico impositivo, proattivo, che si autodefinisce. Cioè, ricordiamoci che la colpa degli esploratori, quando gli esploratori hanno detto, dice, la libertà, cioè, probabilmente è vero quello che gli esploratori hanno detto, che si sentivano delle cavallette agli occhi dei giganti. Ma come facevano a dire, come potevano sapere che i giganti li vedevano come cavallette? Ebbene, quando tu vedi te stesso piccolo, tu ti rappresenti agli altri in questo modo. Cioè gli altri ti vedono nel modo in cui tu ti rappresenti. Allora se noi continuiamo con questo ebraismo lacrimoso, passatista, nostalgico, pieno di miti, pieno di pseudo-religioni, è ovvio che anche gli altri ci continueranno a vedere così, come un popolo in qualche modo da mettere sempre con le spalle al muro, no? Cioè di metterci sempre in questa logica di autogiustificazione, di doverci sempre dire sì, scusate, in punta di piedi, non vogliamo disturbarvi più di tanto, noi siamo così, però allora questo è molto preoccupante, questa identità che oggi vivi e stiamo vivendo fortemente nella diaspora, e poi è un ebraismo che oggi è molto carente di spiritualità. Cioè noi per primi, noi maestri, insegniamo un sacco di belle cose sull'etica ebraica, ma quanta etica ebraica si applica nelle nostre comunità che vivono sul pettegolezzo, sullo scappetto, sulla competitività, sulla ricerca di visibilità? Dov'è questa etica ebraica? Cioè oggi le nostre comunità sono veramente molto carenti sotto questo aspetto, che invece è l'aspetto che dovrebbe essere il più specifico e più caratterizzante della nostra identità. C'è Alberto Iona che vuole dire qualcosa.
Buonasera, Alberto Iona Franco. Parto dall'inizio. Abbiamo parlato un attimo di Iona. Devo dire che la serata era, il titolo era molto stimolante, essere ebrei oggi, e tornerei proprio a Yonah, che si autodefinisce, sono ebreo. È un gran sindacalista, è uno che dà del tuo addio, e Roberto sa quanto a me piace Yonah, perché discute. Vorrei ricordare un attimo una cosa che mi è piaciuta molto del maestro Bacharia, cioè non vorrei essere ebreo per le definizioni di altri. Vorrei sentire da voi, diciamo da un filosofo, da un rabbino e da un maestro, tanto per semplificare, scusatemi le semplificazioni, ma vorrei, speravo stasera, di sentire un pochino, diciamo, l'ufficio passaporti di ebraismo, i vari ebraismi possibili, e anche da voi i vari ebrei possibili o gli ebrei impossibili. Ci sono degli esempi brulli. Io stasera contavo, ero sicuro di sentir parlare di Israele, di Torah, ma sono tutti aspetti. Ci sono ebrei che non riconoscono Israele, ci sono stati ebrei prima di Israele, e sicuramente nessuno sta nascondendo la realtà di Israele oggi. Allora la domanda è: quali ebrei? Purtroppo devo fare un piccolo nesso, non polemico, ma di fatti recentissimi. Roma, comunità più importante d'Italia, ha visto di recente degli episodi brutti. Non parlo di teste di maiali, sto parlando di episodi brutti interni alla comunità. Non vi sto a dettagliare in questo momento, ma diciamo che c'è stato qualcuno che ha detto a qualcun altro delle cose molto brutte. Tra le cose molto brutte c'è la mancanza di diritto di cittadinanza a un ebreo di essere ebreo. Allora, può un ebreo dire a un altro ebreo che non è ebreo? Chi ha diritto di cittadinanza come ebreo tra gli ebrei? Non sto parlando del figlio di madre ebrea, ovviamente, ma sto parlando di autodeterminarsi come ebrei. Grazie.
No, volevo soltanto dire, subito la parola, c'è anche la definizione di Ruth, che abbiamo dimenticato, che è anche importante, prego. Non solo quella di Yonah, ma anche quella di Ruth.
Allora, la domanda è lì, che poi...
Solo un... io non parlo italiano bene, però è solo un pensiero possibile interessante. Io ricordo che Natan Sharansky a Israele, dopo più anni in Russia, gli ha detto, in Israele, in Israele, israeli mi dica che sono io russo. Però in Russia mi ha detto che sono ebreo. Forse preferisco vivere in Russia. È una paradossa interessante di essere un ebraico in questo dia.
Era molto interessante l'ultima domanda. Ci sono stati ebrei prima di Israele, poi mancava il resto, no? E questo è pericoloso, no? Questa è la prima cosa che vorrei sottolineare. Sì, ci sono stati ebrei prima di Israele. Dopo Israele forse dobbiamo ridefinire ciò che vorremmo essere, e questo anche rispetto ovviamente a Israele. Io mi preme aggiungere questo piccolo particolare. Questa sete d'universalismo, questo voler risiedere nei circoli importanti, universali. La Torah in questo ci dà un insegnamento, e non è una questione di insegnamento religioso, la Torah è semplicemente la fonte di questo insegnamento. Ricordo nei anni 60, fine anni 60, 70, quando si cominciava a tradurre la famosa mitzvah de Ahavta le'Re'acha Kamocha, si cominciava a parlare del prossimo lontano, insomma dell'amare l'altro, dimenticando che 20 versi dopo la Torah stessa diceva «Ve'ahavta et hager», «Amerai lo straniero». E quindi qui abbiamo una grande, grandissima lezione. Cominciamo ad amare il fratello, che è già una mission impossible. Cominciamo ad amare il fratello. Scendiamo, usciamo dall'universale. Rimane una difficoltà. se noi pensiamo ai profeti di Israele, e io comincio a pensare al primo dei grandi profeti di Israele, di quelli riconosciuti dal popolo, ed è Mosè, ma dopo di lui tutti i profeti di Israele, che in realtà sono i rappresentanti di un certo modo di comunicare. La parola Navi, profeta, non ha assolutamente le connotazioni cristiane della profezia. Il Navi è una qualità della comunicazione, un tipo di comunicazione. E che cosa caratterizza il Navi? È quello di leggere delle situazioni in un certo modo, indipendentemente dagli attori di questa situazione. E mi spiego: se Israele cade vittima del nemico, i profeti non vanno a giustificare il nemico, come Moshe Rabbeinu non ha giustificato Mitzrayim. Però il profeta dice: proviamo a capire cos'è successo. Quando in Israele si è alzato una voce flebile, molto maldestra a suo tempo, che era purtroppo un rabbino, era il rabbino sefardita di Israele, e che ha detto che la Shoah doveva fare pensare, c'è stato una roba incredibile. Ma lui aveva allora si è detto i sefarditi non hanno avuto la Shoah, non possono capire. Questo è vero, senz'altro, non doveva essere lui a dirlo. Aspettavamo questo dai nostri maestri, dai nostri rabbini, l'invito a pensare la Shoah, a pensarla indipendentemente dai nazisti, indipendentemente dai loro alleati, a pensare noi cosa può significare nel percorso nostro, laico o non che sia, cosa significa la Shoah. A mia conoscenza, l'unico pensiero che ho trovato, perché me ne sono interessato, al pensare la Shoah da parte di Israele, di questa identità, è stato un libro che in Italia non ha avuto molta fortuna. E il suo autore non era un pensatore. Ha scritto più libri, ma in realtà ne ha scritto uno solo, e si chiamava André Schwarzbart. Ha scritto L'ultimo dei giusti. L'ultimo dei giusti è, a mia conoscenza, il primissimo sforzo di pensare a cos'è successo. Io vi invito, se l'avete letto, a rileggerlo attentissimamente e andare fino alla fine. La prima frase di André Schwarzbart è assolutamente dirompente, come è l'ultima. Vi dirò la prima: i nostri occhi ricevono la luce di stelle spente miliardi di anni fa. È interessante questo, è un apprendimento immenso. L'ultima frase, andate a vederla. È importante cominciare a pensare profeticamente. Quando si dice che l'ultimo dei profeti è scomparso, si dice che l'ultima persona in grado di ascoltare una profezia è scomparso. Io dico che i profeti non sono scomparsi, vi sono dei maestri oggi che bisognerebbe ascoltare, leggere, è estremamente importante. E ripeto, al di là di pratiche, di ritualità, questo sono, direi, percorsi molto personali, non definiscono l'essere ebreo, come non definisce in nessun modo l'essere ebreo la nascita di madre ebrea. Questa è una questione, direi, di socialità molto secondaria. Vi sono degli ebrei non ebrei che sono più ebrei degli ebrei ebrei, ecco, a mio parere. E dunque dobbiamo riprendere a pensare, ecco. E di nuovo non mi posso impedire di dire a Donatella per lunedì Beshato va un Muzlach.
Ma io molto brevemente mi sono venuti in mente due filosofi, cioè in realtà io mi ero preparata una relazione di 7 pagine su che vuol dire essere ebrei, eccetera, poi invece non ho letto qui, però mi sono venuti in mente due filosofi a proposito delle questioni che sono state poste. Un primo filosofo è Spinoza, perché a proposito di quello che è stato detto, chi è che può dire dei fatti di Via Balbo, beh, io vengo da Roma, chi è che può dire tu non sei ebreo, no? Beh, pensiamo, naturalmente c'è il caso paradigmatico, esemplare di Spinoza, tra l'altro molto complesso, no? Perché poi sono stati i Parnassim che hanno deciso, no? Quindi è un fatto molto politico quello di Spinoza. Però perché Spinoza? Perché nell'Amsterdam di Spinoza quello che avviene è l'impatto del mondo ebraico con la modernità, no? E quindi il mondo ebraico, soprattutto pensiamo al mondo ebraico orientale, ma anche in parte al mondo ebraico italiano. Per esempio Venezia, la comunità ebraica di Venezia avrà un ruolo molto importante in quello che succede a Spinoza, perché era una comunità molto conservatrice nel senso proprio della parola, no? E quindi molto legata all'ebraismo europeo, anche a quello orientale, eccetera. Ebbene, arrivano questi ebrei che poi venivano in gran parte ormai dal Portogallo, da Lisbona, eccetera, che erano passati attraverso il battesimo, la conversione forzata, eccetera, eccetera, e quindi arrivano a Lisbona, hanno perso, c'è un tema molto interessante che mi interessa da vicino, è quello della teologia marrana, che è importantissimo. Arrivano e un po' hanno perso l'identità, in fondo marrani alla fine, no? E allora quando arrivano questi ebrei, tra cui Spinoza, arrivano ad Amsterdam e sono incerti, sono disorientati, no? Perché per anni, quasi per decenni sono stati lontani, ormai loro è un ebraismo del ricordo, no? E quindi si scontrano con gli ebrei invece che hanno una continuità in Europa, e si scontrano però con la modernità, portano anche la modernità, quindi il problema dell'identità ebraica si pone nel mondo moderno, si pone alle soglie della modernità, è un problema molto moderno ed è un problema attuale, in fondo siamo tutti un po' marrani, questa è la verità. Quindi è chiaro che nessuno si può permettere di dire, se vogliamo fare riferimento ai fatti di Via Balbo, tu non sei ebreo o cose di questo genere, però ricorda il caso prettamente politico di Spinoza, e quindi in fondo potremmo anche dire che chi dice all'altro tu non sei ebreo è perché ha lui stesso problemi di identità. E l'altra, l'altra questione che è stata posta, che per me è molto interessante, ma tu sei in Russia, a Mosca sei ebreo, in Israele sei russo, e cioè, anche questo è molto attuale e molto interessante. E io credo che il tema dell'identità ebraica, forse si può dire con una, un'immagine presa da un grande filosofo che è Ludwig Wittgenstein, il quale ha avuto molti problemi con l'ebraismo, Wittgenstein, perché voi sapete che una parte della famiglia era appunto ebrea, quindi per lui è stato sempre un grande problema. E a un certo punto lui rivendica, dice: sì, io non sono creativo, io sono riproduttivo, come sono riproduttivi gli ebrei. Ma perché Wittgenstein? Perché Wittgenstein è quello che intuisce che l'aggettivo ebreo mette in discussione l'identità, mette in discussione, fa implodere il concetto di identità. E Wittgenstein è proprio quello che ha il filosofo che ha messo in discussione l'identità. E in un passo bellissimo delle Ricerche filosofiche, lui a proposito dell'identità dice: l'identità va ripensata, in un certo senso va ripensata a partire dall'ebraismo. L'identità non è come noi ce l'immaginiamo, l'identità, dice, è come una fune. È un esempio celebre, no? Che si cita l'esempio della fune. È una fune fatta di tante fibre, no? Che sono tutte legate insieme, ma non c'è, come dire, il nesso interno, va bene? Il filo interno, però sono tutte intrecciate saldamente, si tengono unite, e questa è una, diciamo, un esempio di quello che potrebbe essere l'identità ebraica.
Volevo dire il debetto del dottor Maio, tanto vi ricordo a tutti che il giovedì prossimo, perché ci sarà una serata con la professoressa Paola Sereni e Daniele Liberanome, che parleranno del ebraismo nell'arte e nella letteratura.
Grazie, buonasera Enrico Mairo. Complimenti per la serata e per l'importantissimo dibattito. Ma io sto ascoltando e intanto sto guardando quello che sta succedendo in giro. Oggi sono stati uccisi 750 civili in Siria, ai confini con Israele. 200 bambini. Non ho visto nessuno dire niente, non ho sentito niente. Credo che i nostri maestri non avevano capito, non avevano interpretato. Noi avevamo un maestro, si chiamava Theodor Herzl, e nel 1896, nel processo Dreyfus, fondò un movimento. Purtroppo non molti seguirono, non sappiamo come andò a finire. Stasera 100.000 giovani israeliani lungo i confini di Israele stanno a farci la guardia anche a noi, e per questo noi possiamo stare qui stasera molto tranquillamente a discutere, e per nessun altro motivo questo avviene, questo è un vero miracolo. Oggi c'è un nuovo antisemitismo in Europa. Non è vero che non c'è antisemitismo, è portato da una parte dei nostri fratelli vicini musulmani, che purtroppo stanno sobilando e alzando un'ondata molto brutta di odio razzista e antisemita. Non so fino a che punto noi ci rendiamo conto di questo, non so fino a quando i nostri dibattiti filosofici, come si usa fare in Europa da molto tempo, ci permettono di cominciare a analizzare davvero quello che sta succedendo. Perché oggi c'è un nuovo fattore nel mondo, si chiama crisi economica. E la crisi economica che iniziò nel XX secolo, in quanto le popolazioni e i loro governi deboli e finiti non sapevano gestire la rivoluzione industriale, portarono alla fine alla distruzione dell'Europa. Oggi con questa crisi economica si sta creando una destabilizzazione della democrazia, che non è nata qua, ma è stata portata dai liberatori, che hanno salvato l'Europa dal disastro, perché l'Europa si era suicidata, e oggi noi vediamo ancora una destabilizzazione. Questo è un enorme pericolo, è un enorme pericolo, anche perché oggi, quando io giro in giro, sento che quando si parla di ebraismo si parla di George Soros, Henry Kissinger e Woody Allen, sempre in termini negativi. Purtroppo che parlare di Einstein, di Oppenheimer, di Fermi, di Freud, di Rita Levi-Montalcini. Io credo che noi dobbiamo stare molto attenti, molto vigili, perché essendo stati nei secoli uno dei principali catalizzatori sociali dell'umanità e avendo pagato tutto il prezzo, perché non abbiamo mai avuto paura di fare rivoluzioni, di sobillare l'essere umano, di andare avanti verso il progresso, di cercare di migliorare la vita, di cercare di crescere, e di conseguenza, non avendo questa paura, siamo stati trattati parecchie volte molto male. Io non entro nelle questioni religiose o teologiche, non è la mia specialità, però quando un essere umano cerca di cambiare la realtà risveglia sempre delle resistenze e dei virus antagonisti molto violenti. Il problema non è Vattimo, il problema è che in Europa 100 anni fa due paesi che dovevano intraprendere la via del progresso, una la splendida Repubblica di Weimar, dove gli 800.000 ebrei tedeschi erano alla guida del progresso in quello stato, e le università tedesche degli anni 20 erano il centro dell'umanità e del pensiero umano, molto di più di quello che sono oggi le università americane. Nella Russia dell'Ovest, con l'inizio del XX secolo, la grandissima intelligenza russa, molte volte impregnata da molti ebrei, guardando con sete e speranza verso l'Occidente, verso l'Europa, cercava di portare anche lì un progresso fondamentale importante, religioso, laico, filosofico, economico, organizzativo. Dobbiamo ricordare una cosa alla fine, e dobbiamo saperlo sempre, ricordarcelo sempre. Perché nacque lo Stato di Israele nel 1947, fu deciso e nel 1948 nacque? Perché non nacque quando Herzl girò dal 1899 per 10 anni le case ebraiche di tutti i leader delle comunità europee e non riuscì a convincerli di attivare le pressioni politiche adeguate sui regnanti europei e americani perché possa passare, per esempio, nella Società delle Nazioni la decisione di far nascere lo Stato di Israele? I turchi erano disposti a vendere lo Stato di Israele e il territorio nel 1910, quando nel secondo congresso sionista, anzi nel terzo, fu proposto di offrire una donazione di 100.000 louis d'oro al sultano Hamid Abdul II per comprarsi la terra promessa, che era vuota, o quasi. Israele nacque per una serie di motivi, ma soprattutto per la determinazione nostra che mai più permetteremo che l'ebraismo religioso laico, di destra o di sinistra, eschenazita o sefaradita, e i nostri amici, Israele non è uno stato etnico, perché ci sono 72% di ebrei, il resto sono cristiani, musulmani, drusi, cerchesi, perfettamente integrati. Ma è uno Stato democratico, ed è uno Stato democratico al quale confine, in Siria, in 2 anni sono stati uccisi 190.000 civili. Pensate che cosa farebbe Assad a noi se fa queste cose al suo popolo. Pensate che cosa farebbe Hezbollah, abbracciato dai nostri politici, quando massacra insieme all'esercito di Assad bambini indifesi, anche con gas chimici, in un paese, e nessuno al mondo, nessuno, è andato in piazza una volta a chiedere perché, esattamente come nel 1942, quando cominciavano dopo Wannsee la deportazione degli ebrei verso Auschwitz. È molto bello parlare di filosofia, dobbiamo farlo sempre di più, dobbiamo capire fino in fondo, perché noi siamo il popolo del libro e del pensiero. Ma il nostro pensiero deve andare sempre a quei 100.000 ragazzi che stanotte, lungo le frontiere, ci permettere di fare un grande pensiero, una grande riflessione filosofica. Perché grazie a loro noi andremo avanti, non grazie agli americani, non grazie agli europei. Loro non c'erano allora, non ci sono oggi, e abbiamo tanti amici oggi dappertutto, ma possiamo avere fiducia solo di noi, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Grazie.
Grazie a tutti voi, grazie ai nostri ospiti, ai barriere di Cesare, questi preziosissimi stimoli che ci hanno dato, e ci abbracciamo a tutti.